La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Beh, insomma, sminuire questo brano semplicemente sottolineandone la colonna sonora di un film importante, ma pur sempre, insomma, un film, quindi parlare appunto di Per Elisa, il cui titolo originale è Bagatelle in La minore, però appunto nota come Per Elisa di Ludwig van Beethoven, è un po' limitativo, però in effetti è all'interno di questo film del quale ci parla il nostro esperto di cinema che abbiamo al telefono, Marcello Gerardi. Ci sei, Marcello?
Sì, sono qui Fabrizio, buongiorno.
Ben ritrovato, bentornato.
Ben trovato a te.
Allora, quindi, musica classica a go-go in questo film,
sì,
in cui addirittura appunto un autore di musica classica che sentiremo poi a un certo punto è proprio tra, come dire, i protagonisti proprio della pellicola e non solo, anche del romanzo. Di che parliamo?
Assolutamente sì. Parliamo ovviamente di Gustav Mahler, diciamo che è uno dei punti centrali non solo dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista figurativamente interpretativo, soprattutto nell'accezione di Visconti. La Visconti, uno dei più grandi registi che l'Italia abbia mai avuto, a quei tempi negli anni 60-70 si parlava della triade Fellini-Visconti-Antonioni, che era quella, diciamo, che dominava il mondo cinematografico, ma non solo in Italia, nel mondo intero per certi versi. Ci realizza nel 71 quest'opera tratta dalla Morte a Venezia di Thomas Mann, definendola Morte a Venezia e modificando alcuni elementi piuttosto del romanzo di Mann, ma sostanzialmente rimanendole fedele perlomeno alla filosofia di fondo. Ora, si tratta di un'opera importante. Importante a dire poco, una delle migliori, diciamo, della filmografia di Visconti, che racconta la passione senile, diciamo, soprattutto spirituale, diciamo, intellettuale, o così vissuta da questo, diciamo, grande musicista, in cui lui vede la figura di Mahler, che era morto in quegli anni, che diciamo, in qualche modo realizza un percorso verso la fine, verso la decadenza di un'epoca, verso la sua decadenza psichica e fisica. Quindi decade un'epoca, la Belle Époque, il periodo, diciamo, successivo, se vogliamo, all'inizio del Novecento, prima della guerra mondiale. Il romanzo si svolge nel 1911, scoppierà dopo pochi anni la guerra mondiale, che è uno spartiacque sia per Thomas Mann che per Visconti nella cultura del Novecento, al punto che Visconti faceva, diciamo, una riflessione profonda su quello che era la cultura dell'epoca, dicendo che la cultura che imperversava negli anni 60-70 a livello mondiale non era minimamente paragonabile, per creatività, impulsi spirituali, capacità di riflessione, a quella che era all'inizio del secolo, soprattutto nella prima decade, prima della guerra, della Grande Guerra. Questo percorso viene rappresentato in maniera diversa dallo scrittore Thomas Mann e dal regista Luchino Visconti. Innanzitutto Mann, del professor von Aschenbach, ne fa uno scrittore importante, dove lui per certi aspetti vedeva anche la figura di Goethe. Comunque era una figura simbolo, uno scrittore, un grande professore. Mentre Visconti, ravvisando la figura di Mahler come simbolo della decadenza, ne fa un musicista di grande successo, tedesco, che va a passare una vacanza nella nostra Venezia. Una Venezia che è descritta in maniera ammirabile, una Venezia minacciosa, che fin dall'inizio raccoglie il professore con delle ombre. Si vedono proprio le persone che lo contattano, uno strano saluto che gli dà, appunto, uscendo dalla nave, un abitante di Venezia, un gondoliere che lo porta a Lido, mentre lui voleva essere portato a San Marco, lo porta invece a Lido e poi sparisce nel nulla senza neanche chiedere il compenso. Il direttore dell'albergo lezioso che lo accoglie e che sembra sempre avere delle cose che nasconde, diciamo, come dire, che cela.
Un po' ambiguo.
Molto ambiguo. Diciamo che queste rappresentazioni di queste persone sono in qualche modo l'ingresso del professor Aschenbach, di questo grande musicista, chiamato comunque il professore, nell'incubo che lentamente lo porterà al disfacimento, attraverso la passione per un ragazzo 14enne, polacco, di una famiglia polacca, con cui inizia un gioco di sguardi, molto ambiguo se vogliamo, e molto pieno di sottintesi. Cioè il ragazzo, pure, diciamo, accorgendosi dell'attenzione del professore, lo ricambia, lo guarda, insomma, per il professore è in certo senso l'impossibilità, l'incapacità di contravvenire alle regole borghesi, quindi di fare il salto e di provare un approccio vero,
che lui quello che adesso si chiamerebbe il coming out, insomma.
Esatto, quello che si chiamerebbe coming out, quindi non fa coming out, cerca di trasfigurare sul piano spirituale e sul piano estetico questa passione prorompente che lui sente, perché in certo senso lui aveva comunque una moglie, una figlia che era tra l'altro deceduta, e comunque si scopre omosessuale. Ecco, questa è la novità, diciamo, del film. Lui in certo senso si scopre omosessuale senza saperlo, senza essere a conoscenza, e trasfigura, sublima in una passione estetica del bello, del sublime. Questo conflitto tra mente e corpo, se vogliamo, ovviamente non potrà che portarlo verso l'autodistruzione. Tra l'altro è molto interessante il film, non solo è bello perché ha un lirismo profondo, in certi momenti è ieratico, anche attraverso soprattutto la musica di Mahler che accompagna i momenti salienti, l'arrivo a Venezia, certe permanenze nell'albergo, la descrizione diciamo, sulla spiaggia dove sempre lui vede questo ragazzo da lontano. Questa musica, diciamo, in certo senso rappresenta quasi come fosse un momento di passaggio, un momento che rappresenta con intenso lirismo la, diciamo, parabola di questo discendente, di questo intellettuale, di questo professore, che comunque Visconti richiama anche a un'altra opera di Thomas Mann, che è il Dottor Faustus, che soprattutto nel dibattito che lì si vede in flashback sull'arte che lui realizza con un suo più volte con un suo amico e appunto altro musicista del suo gruppo, diciamo, forse addirittura un manager, se vogliamo, quello che allora che adesso chiameremo manager, perché lui era comunque un grande musicista e direttore di orchestra. Attraverso, diciamo, questo colloquio c'è una definizione molto interessante dell'arte, dove il professore, il musicista, il grande musicista, ritiene che l'arte sia una sublimazione dello spirito e che debba essere ricercata nella purezza e nell'esempio, se vogliamo, che l'artista deve dare alla collettività, l'amico, diciamo, manager, chiamiamolo così, gli fa il discorso opposto, dice che l'arte non è altro che un'espressione dei sensi che nasce dalla libera espressione delle forze demoniache che nell'uomo esistono. E il professore e questo amico, diciamo, dibattono fortemente in questi concetti filosofico-teorici che sono alla base del film, dove il professore, dove appunto questo grande musicista, cerca di conciliare ciò che è inconciliabile nella sua mente e quindi nel suo corpo. Venezia è infestata dal colera, naturalmente non si deve sapere, il direttore dell'albergo in particolare cerca di tenersi clienti e quindi i segnali che si vedono per strada, le persone che addirittura in certi casi cadono per terra, vengono minimizzati. C'è un'atmosfera di morte su Venezia, c'è uno scirocco fastidioso che tra l'altro dà molto fastidio al nostro von Aschenbach, che più volte chiede quanto durerà questo scirocco,
che non fa bene alla mia salute. Tant'è vero che a un certo punto decide di partire, di ritornare a Monaco,
dove risiedeva, perché da una parte vuole liberarsi dell'immagine di questo tazio, di questo ragazzo, e dall'altra teme che per la sua salute che questo scirocco gli faccia male. Però per una coincidenza, che peraltro lui alla fine sarà ben lieto di assecondare, la perdita del bagaglio, è costretto non più a partire ma a rimanere presso l'albergo. Ora, quello che c'è soprattutto di interessante è la descrizione minuziosa degli ambienti, che viene soprattutto fatta attraverso gli zoom che vanno verso per esempio questo tazio, zoom che ritornano al professore e tra l'altro si vede l'humus dove questo ragazzo, che sicuramente è di una famiglia polacca ma altolocata, si vede quando arriva la madre, che tra l'altro è una splendida Silvana Mangano, bellissima Silvana Mangano, e diciamo ci sono delle affettazioni, nel senso che lui fa il bacio a mano alla madre e gli altri figli si alzano, insomma un'altra epoca, un'epoca diversa, che comunque fa capire che appunto era una famiglia altolocata polacca che parlava tra l'altro un linguaggio che il professore, insomma, e anche noi che vediamo è assolutamente incomprensibile, e che comunque viene descritta con pochi tratti, ma veramente in modo mirabile.
Tra l'altro era famosa la cura dei dettagli da parte di Luchino Visconti per tutto quello che riguarda anche sì. La scenografia, le ambientazioni, cercava proprio addirittura pezzi d'antiquariato semplicemente per una ripresa.
Voleva ricostruire esattamente quell'epoca, anche perché lui diceva: io sono di quell'epoca, io non sono un uomo della modernità, sono un uomo che doveva vivere in quell'epoca, nei primi del Novecento. E quindi, non a caso, per dire che tipo di uomo era, ogni sera, c'è un aneddoto, si recava nella migliore gioielleria di Venezia perché doveva acquistare un rubino, un diamante, comunque un gioiello per Silvana Mangano. E inevitabilmente il gestore, perché lui diceva: voglio il gioiello più bello, dice: guardi, l'ha già acquistato ieri, gli rispondeva il gestore di questo negozio che tuttora esiste a Venezia, tra l'altro, una gioielleria famosa. Era un uomo d'altri tempi, si cala anche nella filosofia del film, però la differenza con, diciamo, con Thomas Mann è che Thomas Mann vede la decadenza di questo appunto intellettuale quasi con distaccata ironia, se non con senso quasi del ridicolo.
Mentre invece Visconti è molto
empatico.
Mentre
invece Visconti lo vede in maniera molto più partecipata.
Più empatica, certo.
Più empatica, e ne fa un'opera di intenso lirismo, struggente, diciamo, anche, ripeto, per le immagini e la musica che si combina. Ecco, questa è la differenza tra i due autori.
Hai introdotto il discorso musicale che, come abbiamo inizialmente accennato, è quasi centrale, sia perché appunto il protagonista viene, anche se con un nome diverso, viene comunque evocato proprio quello di Mahler. E quindi mi sembra opportuno, Marcello, a questo punto del nostro percorso riguardante la prima visione di Morte a Venezia di Luchino Visconti, di ascoltare un estratto, sarebbe il quarto movimento della quinta sinfonia in Do maggiore, un adagio, appunto opera di Gustav Mahler, che noi ci andiamo ad ascoltare prima di riprendere il discorso con la critica e i dettagli riguardanti questo importantissimo film. Quindi a tra poco con il proseguio del racconto da parte di Marcello. Stiamo ascoltando un estratto dalla Sinfonia numero 5 in Do maggiore di Gustav Mahler, spina dorsale, se vogliamo, del film di cui ci sta parlando oggi, del capolavoro, usiamo le parole appropriate, Morte a Venezia, di cui ci sta parlando il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che torniamo ad accogliere ai nostri microfoni. Eccoci qui. Ovviamente il brano è lungo, quindi siamo un po' costretti a
tagliarlo un po',
a parlarci sopra, ma insomma l'abbiamo fatto in altri casi, quindi non c'è nulla di cui scandalizzarsi.
Certo.
Allora, stavi introducendo in buona sostanza, anche se diciamo in maniera, come dire, appena accennata, al cast di questo film.
Sì.
Partendo diciamo dal basso, ma per modo di dire, cioè partendo da una delle attrici non protagoniste, che è Silvana Mangano, che fa appunto la mamma del ragazzo polacco.
Sì, una figura diciamo mirabile, che ovviamente è una figura viscontiana per tanti versi, ma ha lavorato con tutti i grandi, con lo stesso Pasolini, insomma un'attrice fondamentale diciamo del periodo della grandezza del cinema italiano, che però in questo film diciamo appare, le parole che dice insomma sono incomprensibili, insomma fa la figura di questa madre polacca,
un po' misteriosa,
sì, seducente, bellissima, ma assolutamente distante, assolutamente
algida,
sì, distante, non si scompone per nulla proprio, è una donna altera, se vogliamo, estremamente suggestiva come presenza, ma lontana, diciamo, una presenza suggestiva e lontana. E per quello che riguarda Bjørn Andresen, che appunto è la figura di Tazio, è un attore che diciamo è diventato famoso per questa interpretazione. In realtà poi nel corso del tempo ha fatto molti film, soprattutto in Svezia, diciamo nella sua terra, come rilievo internazionale non ne ha avuto tantissimo. Un paio d'anni fa è tornato a fare un film di un certo peso, se vogliamo, sia pure di un film per certi aspetti un po' di nicchia, che era Midsommar, un film anche abbastanza spaventoso, che ricreava un'atmosfera gotica su dei riti pagani che tuttora sembra che ogni 99 anni si svolgano in Svezia, che sono riti di sangue, riti propiziatori, diciamo, delle divinità diciamo pagane antiche della Svezia, che però sembra che ogni 99 anni davvero vengano celebrate da alcune sette, insomma. E questo film inquietante ricostruiva una di queste, diciamo, e lui era uno dei protagonisti di questo film.
E a proposito di questo Bjørn Andresen, è cronaca di questi giorni che sia stato invitato proprio in occasione del cinquantenario di Morte a Venezia, all'interno di un interessante festival che è giunto alla 10ª edizione, ovviamente tornando in presenza dopo l'edizione forzatamente online dello scorso anno, del Nordic Film Fest, una rassegna molto molto interessante alla Casa del Cinema. Va detto e va sottolineato che il cinema nordico, poi siamo un po' generici perché ovviamente parliamo di quattro nazioni, comunque offre stimoli e spunti che spesso e volentieri la cinematografia commerciale di cui siamo bombardati ormai inesorabilmente non offre, e anche diciamo il festival di quest'anno si è contraddistinto per alcune pellicole davvero interessanti. Chiusa parentesi, sì. Questo andiamo sempre come se fosse una scalata verso la vetta, quindi siamo passati da Silvana Mangano a Bjørn Andresen.
Parliamo di Sir Dirk Bogart, che è un grande attore inglese non solo di cinema ma anche di teatro, ma comunque ha lavorato molto nel cinema, che è un personaggio per esempio che ha lavorato molto con Joseph Losey. Con Losey ha fatto il capolavoro Il Servo, veramente un film di grande importanza. È un attore che ha avuto il suo fulgore in quel periodo tra gli anni 60 e 70 e anche 50.
Poi è stato attore con la Cavani, giusto?
È stato anche attore con la Cavani, diciamo assolutamente sì, nel Portiere di Notte, dove la Cavani gli affidò l'interpretazione di una specie di perverso Max, ufficiale nazista, no? Ma è stato anche con Visconti, è stato anche prima, diciamo, della morte a Venezia, è stato nella caduta degli dèi, pure lì interpretando un ufficiale nazista. È un attore poliedrico, per Schlesinger, per esempio, realizzò uno dei migliori film del cinema, del free cinema inglese, Darling, nel 65. Poi ha lavorato con Losey per, come dicevamo, Il Servo, poi per Il Re per la Patria, un altro bellissimo film, e poi ha lavorato sempre con Losey Modesty Blaze, la bellissima Che uccide, dove c'era una splendida Monica Vitti, sì. Film che è poco ricordato, ma c'era Monica Vitti, e con Losey ancora L'Incidente, un altro capolavoro. E ha lavorato in quell'ultimo ponte anche con diciamo Richard Attenborough, sì. E Oh che bella guerra con la stessa Vanessa Redgrave. Insomma, un attore poliedrico importante e molto schivo, tra l'altro, e di cui insomma nella sua vita insomma ha avuto tantissimi flirt, per esempio sembra con Brigitte Bardot, abbia avuto una storia con Kate Sin, attrice americana, insomma un personaggio misterioso, non si è mai voluto legare, molto indipendente, molto libero, e ha lavorato anche con Fassbinder, con Rainer Werner Fassbinder in The Spare, e spesso facendo ruoli estremi, ruoli appunto particolarissimi,
maledetti.
Ha una maschera molto particolare. In questo film di Visconti la sua interpretazione è mirabile, ma nelle sfumature, lo vedi nel sorriso di compiacimento quando magari passa questo ragazzo che in certo senso vede che lo ricambia, cioè nel senso che lo osserva ambiguamente pure questo ragazzo, no? E la smorfia di dolore quando intuisce che questo ragazzo c'ha una simpatia, no, per un altro adolescente con cui si scambia delle piccole effusioni, fino a quando alla scena drammatica, diciamo, tra le scene finali, quando inseguendo letteralmente questa famiglia nella passeggiata che faceva inconsapevole, insomma, per i ponti di Venezia, vede i fuoi, praticamente bruciavano già i cadaveri. E lui, nonostante che l'avesse saputo da un direttore di banca, non aveva osato, diciamo, dirlo alla famiglia polacca, che in primo momento aveva pensato di presentarsi, di dirlo, perché altrimenti sarebbero partiti e lui non avrebbe più visto Tazio. Quindi praticamente lui sfida il colera, e infatti poi morirà sulla spiaggia dopo poco, e questa immagine, diciamo, in mezzo ai roghi è veramente suggestiva, è veramente tragica, è veramente come descrive Visconti la morte a Venezia, è quando lui ha un primo malore e si accascia vicino a un pozzo, dove intorno ci sono questi fuochi di oggetti che vengono bruciati perché infetti, o addirittura di cadaveri stessi che non hanno più posto, l'epidemia è talmente vasta che ormai non riescono neanche più a nasconderla. Mentre nel frattempo questa famiglia ancora ignara passeggia per le calli di Venezia. Dopodiché, in un'immagine splendida, diciamo suggestiva, in riva al mare, nella spiaggia, lui si accascia sulla sedia a sdraio, mentre osserva Tazio, che è diciamo all'inizio sulla spiaggia, ma sul bagnasciuga, che sta con un altro ragazzo e che a un certo punto gli indica un punto lontano, cioè lui vede proprio mentre lui sta morendo il ragazzo che indica con il dito un punto lontano, e lì le interpretazioni sono state le più varie al tempo, nel 71, indica la decadenza, indica chi lo sa, un punto, diciamo, dell'infinito come rappresentazione psicologica del passaggio tra la vita e la morte,
certo.
Non si sa né Visconti l'ha mai voluto spiegare.
Ma forse è bello che rimanga così, no?
È bene che rimanga così, come rimane ambiguo appunto il rapporto tra questi due personaggi. Rimane, diciamo, questa passione repressa del professore che non riesce in nessun modo, nonostante di...
Né a reprimerla né a esternarla.
E rimane l'ambiguità di questo ragazzo che sembra in certi momenti quasi stuzzicarlo, no?
Sì, beh, gli passa probabilmente vicino. Insomma, come succede spesso agli adolescenti, sanno anche essere molto, molto come dire, cattivi.
Sì, anche cattivi a loro modo. No? Comunque è un film mirabile, è un film ovviamente che a suo tempo fece molto scalpore, anche per la tematica, diciamo, abbastanza estrema, no? Perché tra l'altro devo dire che Bogart non è nuovo alle tematiche estreme, perché nel 61 aveva fatto un film in Inghilterra in cui rappresentava il dramma della, diciamo, allora, che era soprattutto, ma che purtroppo lo è ancora, della omosessualità. E a seguito di questo film, Victim si chiamava, la Camera dei Lord in Inghilterra aveva finalmente cominciato ad affrontare dal punto di vista legislativo lo status giuridico delle minoranze sessuali. Quindi voglio dire, l'Inghilterra è arrivata molto prima di noi, insomma.
E noi non ci siamo ancora arrivati.
Noi non ci siamo ancora arrivati, l'Inghilterra già negli anni 60 aveva cominciato i primi provvedimenti, perché non dimentichiamo che insomma Oscar Wilde ci finì in galera all'inizio del secolo, no?
Caspita.
In galera, quindi voglio dire, c'era una legislazione molto severa lì. Fu rivista anche grazie al film di Bogart, diciamo, un film Victim, in cui parlava, diciamo, di queste tematiche.
Concedimi un momento, per così dire, Wikipedia. Tra gli interpreti in ruoli ovviamente minori c'è Romolo Valli, c'è Nora Ricci, c'è Marisa Berenson,
esatto,
c'è una giovanissima Carol André, che poi sarebbe diventata famosa pochi anni dopo con il ruolo in Sandokan.
Allora, sono tutti personaggi di contorno, ma tutti personaggi importanti a loro modo.
Molto azzeccati.
Molto azzeccati. Faccio un esempio: il gondoliere, il
barbiere, diciamo, c'è anche
il barbiere,
che mi pare che sia Franco Fabrizi,
il barbiere, e Romolo Valli, appunto, il direttore dell'albergo. Tutte figure che introducono alla morte, al punto che una parte della critica del tempo disse: il percorso di von Aschenbach verso la morte è costellato da questi incontri diabolici. Quindi l'ambiguità del direttore dell'albergo, che vuole negare
all'evidenza dei fatti,
l'evidenza dei fatti, il colera, che è sempre molto affettato, ma sempre molto ipocrita, il gondoliere che scompare nel nulla, il barbiere presago pure di sventura. Quindi è un film, ripeto, mirabile, è un film che insomma, uno dei più grandi sicuramente di Visconti, indubbiamente.
Tra l'altro attorniato da una stuola di, come dire, di collaborazioni veramente importanti, dal montaggio di Ruggero Mastroianni,
certo,
le scenografie di Fernando Scarfiotti, la fotografia di Pasquale De Santis.
La crema, diciamo, se vogliamo, del tempo, no? I più grandi, diciamo, scenografi, soggettisti. Beh, del resto Visconti, ripeto, stiamo parlando di quello che era uno dei tre più grandi registi, che era difficile fare una graduatoria,
certo,
ma era una cosa che era riconosciuta a livello mondiale, cioè non era una cosa l'Italia, era una cosa che era riconosciuta a livello mondiale, quando il cinema italiano ovunque mieteva successi, nei casi più così, più normali, successi di cassetta, e comunque anche di critica, e spesso vinceva premi, insomma aveva riconoscimenti internazionali. Poi certo c'erano anche gli altri grandi registi, c'era Ingmar Bergman, c'era Kubrick, non erano gli unici registi italiani,
certo,
ma nel gota dei registi mondiali questi tre c'erano sempre, assolutamente.
Allora Marcello, sono già le 14.38 e come appunto è consuetudine devo un pochettino tirare le fila del nostro discorso. Allora, stiamo appunto completando il racconto e la critica di questo importante film di Luchino Visconti del 1971, Morte a Venezia. Il nostro discorso normalmente all'interno della rubrica Visti in prima visione si chiude con un paio di appuntamenti ormai fissi, ovvero il racconto in prima persona da parte di Marcello di dove andò appunto in prima visione all'epoca dell'uscita a vedere questo film, in quale sala cinematografica della nostra città, e appunto svelaci l'arcano.
Lo vidi al Barberini.
Cinema
Barberini.
Cinema storico, una delle...
E lo rividi nella stessa estate, per dire che mi colpì talmente tanto.
Tra l'altro il Barberini era anche uno dei cinema più ricorrenti per quello che riguardava le anteprime.
Assolutamente sì.
Insieme al Fiamma, probabilmente. Certo.
Sì, insieme al Fiamma.
Anche il Corso, quello che si chiamava il Corso una volta, che poi è diventato l'Étoile, adesso non esiste più.
Sì, assolutamente. E comunque lo vidi appunto al Barberini e poi lo rividi in estate a Lavinio, mi ricordo in una grande
arena.
In una grande arena che c'era tra Anzio e Lavinio.
Bene, allora, espletata questa prima formalità del nostro appuntamento con il cinema del 71, la seconda è, se vogliamo, più importante, quella di un giudizio in stellette da 0 a 5 che mutuiamo dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui Marcello è storico collaboratore ormai quasi da 15 anni. Quindi qual è il giudizio in stellette che diamo a questo film?
Diciamo che in questo caso si può tranquillamente dare un 5.
Io stavo già con la mano aperta, così sembrava che stavo facendo il saluto romano. Mamma mia, mi sono guardato allo specchio e mi sono spaventato. Ok, abbiamo scherzato anche di questo. Allora, indubbiamente, quando ce vo, si dice dalle nostre parti.
Sì, assolutamente.
E quindi un film assolutamente imperdibile.
Spero che venga rivisto questo film. Spero
insomma, appunto... i nostri ascoltatori sono sempre molto attenti. È opportuno che magari qualcuno ci faccia sapere che cosa ne pensa di questo giudizio, perché ovviamente siamo molto... motivati a spingere le persone a andarlo a ritrovare in videoteca, si trova facilmente in tutti i formati.
Sì, assolutamente.
Benissimo. Allora, Marcello, 14:41.
Benissimo.
Siamo arrivati appunto agli sgoccioli della nostra rubrica, che ovviamente si chiude con l'ascolto di un altro brano tratto dalla colonna sonora di questo film. Il brano è di Franz Lehár ed è una celebre aria di un'operetta altrettanto importante che si chiama La Vedova Allegra. È un valzer con il quale appunto salutiamo Marcello e gli diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie ancora, Marcello.
Grazie a te, Fabrizio, e buona settimana a te.
radiocittaperta.it, la tua radio online.